In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali quello che vedete non sarà lasciato pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere?» Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo, metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi nelle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». Il Signore conceda a tutti quanti noi la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Ci troviamo negli ultimi momenti della vita terrena del Salvatore. È entrato trionfalmente nella città santa di Gerusalemme, il figlio di Maria e di Giuseppe, che compie miracoli, che incanta la folla. È stato salutato come il figlio di Davide. Tutti hanno acclamato quell'uomo che meraviglia, stupisce, ma che al tempo stesso fa tremare i polsi ai ben pensanti, agli scribi e ai farisei, che mette in scacco i sadducei e che a tutti, ma proprio a tutti, dona la parola di salvezza, la riconciliazione che salva, il perdono che concede la vita in abbondanza. Gesù sta giocando il tutto per tutto. In questi ultimi momenti cerca di conquistare, di parlare, accoglie quanti si fermano con lui. Non ha bisogno di nulla, ma a tutti vuol donare la salvezza che egli è ed è fonte in abbondanza, perché egli stesso lo aveva detto: «Io sono venuto perché le pecore abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza». Gesù vuole entrare nella Gerusalemme del tuo cuore. Non ha bisogno di essere osannato, non ha bisogno dei tuoi trionfi, e nel formalismo delle tue parole egli non si compiace. Desidera, ha bisogno, ha sete della tua fede, così come seduto al pozzo di Giacobbe egli desiderava, era assetato della sete della Samaritana. Per questo è pronto a dirgli: «Se tu conoscessi colui che ti dice dammi da bere, tu stesso gliene chiederesti ed egli ti darebbe acqua viva». Gesù vuol donarti ora, qui, l'acqua viva della sua misericordia, l'acqua viva zampillante del suo perdono, la grazia che ti rinnova, la potenza che ti rasserena, la pace vera che vince ogni guerra, ogni equilibrio apparente, tutto ciò che nella tua vita sa di compromesso e di formalità. Sta guardando il Tempio e, mentre tutti lodano la bellezza di quella costruzione che era il vanto del popolo di Israele, egli dissente e già vede la distruzione di quelle pietre che rappresentano l'orgoglio di ogni pio israelita. Gli uomini si fermano sempre all'apparenza, come Samuele. Dio guarda il cuore e riesce ad avere lo sguardo sempre in avanti, lui che è la profezia realizzata, lui che compie la legge e i profeti. Noi siamo sempre abituati a lodare le nostre strutture, a compiacerci dei nostri istituti, a cantare la lode delle nostre attività. Per noi la Chiesa è forte, è significativa, deve avere una presenza rilevante nella vita sociale e politica, con la forza dei numeri, con la significatività delle attività. Invece a Dio non interessano queste cose, perché Egli ha salvato il mondo con la follia della croce e continua a perpetuare salvezza e redenzione attraverso lo scandalo della predicazione. Per questo Paolo può scrivere ai Corinzi: e mentre i greci cercano la sapienza e i giudei cercano i miracoli, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che credono, sia giudei sia greci, Cristo è sapienza e potenza di Dio. Non dobbiamo mai fermarci all'apparenza, dobbiamo andare al cuore, e il cuore è rappresentato dal mistero pasquale di Gesù. È Lui che fa nuove tutte quante le cose, è la sua follia la vera razionalità, è la sua croce la vera sapienza. Ecco allora che Dio dissente dal formalismo delle nostre attività. Dio non si compiace del numero delle nostre presenze. Dio non ha bisogno del perbenismo della nostra preghiera, simile più a quella del fariseo che all'umiltà del pubblicano. Dio non ha bisogno del nostro raccontargli le cose belle della nostra vita. Dio desidera andare al cuore di ogni situazione, allo spazio che noi offriamo alla sua possibilità. Ora la domanda che il brano evangelico ci fa è molto chiara: dov'è il tuo cuore? Si ferma all'apparenza delle situazioni, delle questioni, dei problemi, delle relazioni, al formalismo del carisma, dei doni, oppure riesci a dividere il carisma dalle attività che il carisma vive in un determinato momento, il dono di Dio da quello che fai ora o che hai fatto ieri, ma che non andrà bene per il domani? Gesù sta chiedendo alla sua Chiesa di essere proiettata nel tempo e nella storia, di scrollarsi quelle che sono le attività che andavano bene un tempo, ma bisogna essere protesi verso il futuro, proprio come Paolo, dimenticando il passato e affidando tutto alla potenza misericordiosa di Dio. Ma perché questo affidarsi al futuro, questo affidarsi a Dio, questo considerare che tutto passa, non sappia di alienazione dalla storia? Gesù da una parte richiama quello che ci attenderà, lo abbiamo ascoltato. Tutto è soggetto alla trasformazione. Ma dall'altra parte richiama la nostra responsabilità ad essere, come ci diceva la prima lettura Michea, cultori del suo nome, timorati nella sua volontà, ovvero di mettere le nostre energie nella trasformazione di questo mondo, nel cambiamento della storia, che sta nell'applicare i criteri della croce di Cristo al nostro mondo e alla nostra storia. Questo è il cristiano, non è colui che persegue la realizzazione alla maniera umana, la visibilità, l'efficienza, la forza dei mezzi. No, il cristiano è colui che vive la dinamica di Gesù Cristo, il suo perdere per ritrovare, il suo morire per vivere, il suo rinnegarsi per affermare la propria identità. Ecco che la seconda parte del Vangelo sta proprio a dire questo. Tu scegli di vivere in questo mondo proteso verso l'altro, interiorizzando la dinamica di Gesù Cristo, lasciando che gli altri mettano le mani su di te, che ti giudichino, che ti consegnino nelle sinagoghe, che ti trascinino davanti ai re, ai governanti. Dio ti chiede di fare tutto, di accogliere le contrarietà della tua vita, della tua storia, della tua chiesa, della tua famiglia, ma a causa del suo nome, come gli apostoli che erano lieti di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù. Fare tutto nel suo nome. Ed è il nome di Gesù la chiave di volta, che ti fa vedere come dolcezza le cose amare, come gioia il rinnegamento, come realizzazione il fallimento, come letizia perfetta le contrarietà, le difficoltà e le prove. Secondo quanto dice l'Apostolo, considerate perfetta letizia quando subite ogni sorta di mortificazione, perché è quello che ci plasma. In quei momenti noi partecipiamo misteriosamente alla dinamica della croce di Cristo. Per questo Paolo può dire: siamo messi a morte eppure viviamo, siamo perseguitati eppure siamo vivi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo mortale. Siamo chiamati, carissimi, ad accogliere le contrarietà della nostra vita, a diventare buoni samaritani dei fallimenti degli uomini di oggi, ad assumere consapevolmente, con la dinamica della misericordia, le difficoltà della storia, le povertà degli uomini. Questo è il senso della nostra vita e della nostra consacrazione, la scelta della nostra povertà. Non soltanto soccorrere le difficoltà materiali, ma condividere le povertà spirituali, farsene carico, così come ha fatto Gesù Cristo, che non considerò un tesoro geloso l'essere Dio della stessa sostanza del Padre. Ma il brano del Vangelo poi ci indica che in questo è l'occasione di dare testimonianza, ma al tempo stesso ci dice qual è la dinamica interiore per affrontare le contrarietà, le persecuzioni, le prove, le difficoltà che rappresentano un trampolino di lancio verso il regno dei cieli. Gesù lo dice: non preparate nulla, perché sarà il Padre che vi darà lingua e sapienza. Lo abbiamo ascoltato. Non preparate prima la vostra difesa. Devi essere totalmente nelle mani di Dio, abbandonato alla sua volontà, proteso a ciò che lui ti chiede. Non devi preparare nulla, così come Luca dirà che non bisogna portare nulla durante il viaggio, nulla, perché il Signore è il tuo bastone, è il tuo vincastro, lui è il pane e lui è l'acqua. Lui ti offre la nube per proteggerti di giorno e la colonna di fuoco per dirigere il tuo viaggio nella notte. Lui è la sapienza che ti illumina, lui è la forza che ti spinge ad andare in avanti. Carissimi, dobbiamo chiedere proprio questa grazia al Signore, di fidarci di Lui, dal momento che neppure un capello del nostro capo andrà perduto. Signore ci custodisce come la pupilla del suo occhio. Non dobbiamo aver paura di nulla.
Dobbiamo soltanto, accogliendo quanto ci dice l'Apostolo, dobbiamo cercare di ordinare la nostra vita, pur nel disordine delle nostre attività. Perché una vita disordinata, priva di un orientamento, consumata dall'agitazione, non ci porta a nulla. Non possiamo vivere l'alienazione del paradiso da attendere, ma non dobbiamo neanche vivere un'esistenza priva di significato, di incisività. Gesù oggi ti sta dicendo: qual è l'ordine che imprimi alla tua vita? Quali sono le priorità della tua giornata? In che modo ti fidi di me? Quando ti affidi alla mia volontà? Tante volte noi ci ribelliamo davanti alle contrarietà dell'esistenza, davanti alle persecuzioni, eppure quella è un'occasione. Quante occasioni perse quando noi ci difendiamo, quando noi recriminiamo, quando noi alziamo la voce, quando noi affermiamo i nostri diritti. Gesù invece era l'agnello mansueto condotto al macello, e questo è il lavorio spirituale che noi dobbiamo portare avanti per essere partecipi del regno dei cieli. Non fermiamoci al formalismo della nostra consacrazione e missione, ma chiediamo che il Signore ci faccia vedere, pur nella trasformazione delle nostre attività, pur nei cambiamenti delle nostre comunità e delle nostre famiglie, ci faccia vedere come le cose non cambiano mai, le persecuzioni ci sostengono, le contrarietà ci fortificano, perché tra le prove della vita la nostra fede ci chiede di credere sempre in Cristo e attendere da Lui, già su questa terra, la ricompensa nell'amore e nel dono, nel vivere la sua stessa dinamica. Che il Signore ci accompagni in questo nostro cammino e Maria ci doni la grazia di vivere il paradosso del Vangelo senza scandalizzarci, sempre sostenuti dalla grazia dello Spirito Santo, a cui nulla è impossibile. Amen.